Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Roberto Roversi. Per impervi sentieri.
Poesie di Roberto Roversi tratte dall'audiolibro omonimo. Bologna, Baumil Edizioni, 2008. Alla poesia di Roberto Roversi, il maestro di passione e di rigore che ci ha lasciati nel 2012, Radio Emilia Romagna ha più volte dedicato spazio, dando atto della sua lunga lotta al potere che annichilisce, condotta con l'arma della parola. Ora, grazie alle persone che animano da un decennio la casa editrice Baumil, cresciuta intorno alla pianta robusta della libreria Palma Verde, possiamo offrirvi un documento prezioso, la voce stessa del poeta che legge alcuni dei suoi versi. Dove non ci sono la trascrizione dei testi letti e le indicazioni sulla loro provenienza, si intende che i componimenti sono apparsi su fogli volanti e in pubblicazioni autoprodotte, come era nello stile di Roversi, che preferiva diffondere la sua poesia attraverso canali diretti.
La violenza di 700 pecore. Il legno è suscettibile, il legno è sensibile, il legno piange. Il legno chiama la foresta, via telex, chiama l'ultimo luogo che ha perduto. Il legno ascolta le voci, è affondato nell'argilla. Affondato nell'argilla è anche l'uomo che vede, intravede lunghi tralicci l'ombra del legno chiusa dentro un pugno verde. Sotto le pecore, con indifferenza, le pecore. La violenza di 700 pecore che masticano la coda del sole caduto per terra, arroventato, non si può immaginare. Poi c'è il vento in ginocchio, che cerca oro fra la torba. Il vento fischia sperando di essere ascoltato. Il vento grida. Un vento sulla periferia con gli occhi di ferro, un vento lontano ferita la mano, un vento strano. Parlo di sole, di alberi, di vento, parlo di mare con le sue ondate, parlo di gerani, parlo di rose, parlo, perché l'uomo massacrato dorme lì fra sole, mare, vento, aria, acqua e un albero di mele. È sdraiato in un profumo di lilà e grida senza voce. Il cielo riceve fra le mani la sua ombra. Cosa ti posso dire? Che tutto può cambiare anche in un solo giorno, che cambia colore l'acqua colpita da un aereo spaccatosi in volo, che mi sono accorto che la vita passava. Cosa ti posso dire? Una mano insanguinata può toccare le rose. Quando tutto finisce, la speranza comincia. Se vai per l'autostrada del sole, sotto la galleria della Citerna, al rio del Bue Morto, dove vuole una leggenda popolare, lungo la galleria della Citerna le vene gonfie di radici esplodono in amare gocce. Se vai per ritornare accade che, se vanno altri ancora accade, per partire, che la strada percorsa, asfalto, aiuole, sia breve per una gioia, che il rimorso della felicità che per morire anche solo in un attimo è vicina, incomba e si svena il gran verde alla collina e si svena. da una terra. La rocca incombe ancora a precipizio. Un tempo sulle alture i noci strisciavano a terra foglie di 400 anni, eppure adesso il silenzio è una favola per i vecchi che muoiono nel sole. Le case all'ombra delle tamerici, fra le siepi, case di girovaghi e pescatori, pittate di bianco, formaggio fresco su una foglia di fico, sono cadute. Scompare adagio la gente che non trema alle nevi dell'inverno. Crescono giovani aspri, amare mandorle in un tempo d'inferno, di lampi e sorprese telluriche nell'aria grigia che illividisce ogni città. Il sangue arde dentro i cuori straziati dall'unghia del mostro che si torce. Ma quale mondo apparirà dopo la pena necessaria? Cerco la parola, le parole. Provo una parola, alcune parole, per inseguire la pazienza minuta, la rabbia docile e anche l'ironia che segnano la fatica dell'orafo. Un artista che è un pittore può essere un pittore, che è uno scultore può essere uno scultore e in ogni modo sorprende passando oggi e domani, una mattina e una sera, alla scultura grande, alla pittura aperta e lasciando per un momento sul banco impolverato la piccola spilla zoomorfica, il calice, la saliera. Ma l'orafo sembra non avere paura del tempo, sembra non avere paura di niente, non ha paura del tempo nemico, del tempo veloce, del tempo che scappa via. L'orafo, paziente, impaziente, si china. Lo prende, lo stringe, lo trattiene, lo convince a fermarsi, perché solo dentro la quiete apparente si possono osservare i dettagli di un lavoro antico, solitario, e come da un piccolo atto ripetuto possa uscire una forma gloriosa. Tutti gli oggetti, quindi anche questi oggetti, in qualche modo ammoniscono che l'arte da sempre non solo conforta, meraviglia, colpisce e sogna, ma soprattutto costringe a sperare. Il suo lavoro trasferito da una mano all'altra, da un uomo all'altro nel corso dei secoli è dentro il mondo, conficcato nel mondo, più della lama, più della punta di una spada, più dell'ascia di guerra. Vive nel mondo, lo partecipa, lo divora, mentre ne sembra lontano o averlo dimenticato. Questi oggetti, dunque, si piegano alla riflessione, alla stessa osservazione sbalordita e perplessa dentro la novità che dedichiamo agli insetti, alle foglie, alle grandi foglie cadute in autunno, agli insetti disperati e liberi che volano, volano, volano prima di morire. Così anch'io mi provo a confrontare, senza battaglie, senza rancore, ma con una tenerezza infinita, l'atto della parola, la forma della parola con questi segni brevi, ridotti, esasperati, luminosi, minuti ma precisi, come il segno scritto di una pagina bianca. Segni trattenuti, difesi, segni insistiti, definiti in modo esemplare, come una parola che non si stanca d'essere detta o di essere scritta adagio perché deve restare. Aggiungo che a me i segni di quest'arte sembrano tutti rifiniti, con un'abilità esasperata, ma anche, quasi sempre, pronti a scoppiare, incontentabili, dentro alle forme apparentemente esigue, stretti intorno a un centro fragile che però si è formato nel fuoco. Essi infatti tendono a espandersi, allargarsi, a crescere come un fiore, come un albero. Da un piccolo seme tendono a diventare una forma alta, grandiosa. Il magico di questi oggetti e di quest'arte chiamata minore sta nel rifiutarsi d'essere chiuse per sempre dentro alla loro bellezza, o comunque dentro alla loro perfezione, e di prolungare la loro voglia di comunicare, di toccare e sfiorare, di essere toccati, di non riposare, di servire, di non essere abbandonati soltanto all'ammirazione o al rimpianto, ma di poter vivere proprio come insetti che volano attraverso la meraviglia di qualcuno o attraverso il sogno che sempre fa vivere la vita. Prima di voltare la pagina, ricordiamo che i grandi orafi del passato sono stati spesso anche grandi scultori o grandi pittori, a stabilire che la forma dell'arte è una sola, se la passione di creare, trovare, inventare l'assiste. Uomo cieco racconta storie, canta storie, canta canzoni, così è la vita, e guarda il mondo, seduto per terra, vicino a una porta aspetta il sole. Il sole non lo vedeva, lo sentiva camminare sopra la pelle, ogni volta lo faceva nuovo, lo definiva come sole. Era il sole, un sole giallo su fondo nero nero. È un sole che non si scioglie dentro la fantasia, resiste, si compone, si offre senza perdersi. È suo, sente che gli ferisce adagio la lingua, benedetto vento della notte, che vai dietro al sole, che ti perdi, angoli precisi, rilievi morbidi, senza ombre, diritture, perfide e ambigue. È un sole dentro ombre impazzite. Non sei un astro superbo, ma un piccolo astro sperduto. Io ti ritrovo e conquisto, ti accarezzo come un cane. L'uomo che canta è un punto rosso nell'angolo di un infinito. Non tace, non acconsente, aspetta, cieco, canta. Il sole ancora non viene, verrà. È questa lunga attesa che fa il canto di un re e rende precisa la mano dell'uomo, il braccio della donna, quando disegnano l'infinito indicandolo alle rondini. Affacciato a una finestra, albero frammento di strada, strade vuote non perché l'uomo e la donna sono partiti, ma perché devono ancora arrivare. Questo libro sul muro è un romanzo. Tutte le pagine sono aperte, parlano, ridono, gridano, guardano, case, nature morte, frammenti di oggetti spezzati, quadri, chiodi, case, chiese, fotografie dimezzate dalle forbici lucide di un'idea. La fame del tempo che incalza e chiede. Nanetti minuti, gnome del bosco, ombre contornate dalla fragile carta, sospiro acre di un vento che non riesce ad alzare nemmeno un velo. Wow, tutto eroso dalle onde di un colore travolgente. Le nature morte scalfiscono il viso di coloro che guardano gli oggetti della natura, si trasformano in occhi vivi. Queste pagine di una scrittura per gli occhi sono disposte come un libro lavorato a mano, con aspro zelo, e raccolgono frammenti di luce di quel sole inquieto nell'occhio cieco dell'uomo, seduto, che racconta, che guarda, che canta, il mondo che non vede. Il viaggio è lungo, il viaggio è lungo. La barca, il silenzio, la città, la campana. Ricordo la barca, la guardo. È lì, guardo la barca rossa in un'ansia di fiume e dentro un cielo di fango. Vedo un tramonto spaccato, un tramonto dipinto coi denti, il tramonto che racconta il flagello di una guerra appena finita. Ricordo il silenzio. Vivo nella città che affonda, nel mare, del tempo, screpolata da 100 candele. Per questo naufragio ricordo campane e campane in un'armatura di pietra quasi a sfiorare la guancia dell'acqua. Resiste un suono che batte nel cuore del vento. Il quadro è concluso. La città non sprofonda, ma chiama. La campana resiste e comincia a gridare. Il rosso del cielo fonde in un sogno. La barca si muove. Partire, aspettare.